Linee d'ombra di Matteo Caccia.
No, rumoroso no, perché si sentiva solo questi alberi che si spezzavano e si sentiva che si avvicinava verso di me sempre di più.
Mia figlia Ludovica era ferma, immobile, terrorizzata. Poi c'è stato un rumore, anzi un fracasso, ed è diventato tutto buio. Storie di sopravvissuti a valanghe e ad alluvioni, in una puntata che si intitola Quando tutto crolla.
Pronto? Siamo i carabinieri, 112.
Sì. Sì.
Beh, io ho preso una telefonata adesso da un signore.
Sì.
Di un certo Marcello Quintino, Marcello è il cognome.
Sì.
Questo qua mi ha detto che un fuoco di sua conoscenza che sta all'hotel Rigopiano.
Ma l'hotel Rigopiano è già stato fatto stamattina?
Che cosa è stato fatto?
C'erano dei problemi, sono stati raggiunti.
Perché lui mi ha detto che è crollato l'hotel Rigopiano.
Sì, ma stamattina.
Sono deficiente, mi ha fatto spaventare, mi ha detto guardi, mi ha detto che è crollato l'hotel Rigopiano, che ci sono delle persone dentro.
Ma no, l'intervento sull'hotel Rigopiano l'hanno fatto stamattina.
Va bene, allora. Che poi gli ho passato anche i carabinieri di penne, no?
Però prima
di passargli penne, io gli ho chiesto ma qual è il problema? E lui mi ha detto, guardi, un certo Gian Pietro Parete, che dovrebbe stare lassù, mi ha mandato un messaggio su WhatsApp dicendo che era crollato l'hotel Rigopiano, che c'erano delle persone sotto. Io gli ho detto, mi sembra strano perché...
Ma no, aspetti un attimo. Scusa, l'hotel Rigopiano è stato fatto stamattina l'intervento, no?
Allora,
così, hanno telefonato i carabinieri. Allora.
Ecco, no, l'importante è, va bene, provarsi che questo stia un po' indietro con l'orario.
Allora, i carabinieri che gli ha telefonato uno dicendo è crollato l'hotel Rigopiano con dentro la gente. Ma non è vero. Addirittura uscito fuori che era uno scherzo.
Lui dice che ha ricevuto da questo Gian Piero Parete. Io mi sono fatto lasciare.
Gian Piero Parete.
Guarda.
E dice che siccome ci sono problemi con le linee telefoniche. Scusa, contattare là.
No, io credo che sia tutta una montagna.
Io adesso non ho chiamato ancora nessuno perché
qui dalla sala operativa avevano detto questo, poi non hanno ricevuto nessuna telefonata, comunque si sono attivati dice che non c'è niente di
dunque,
tutto
io ho sia il recapito di Marcello Quintino che mi ha finito questa cosa e mi sono fatto lasciare anche. Lui ha ricevuto un WhatsApp e mi ha detto mi dai il numero del WhatsApp che ha scritto questa cosa?
Sì.
Adesso lo chiamo e farò un'altra verifica. La richiamo se sono
Intanto siamo qua. Okay.
Erano le 16:48 del 18 gennaio del 2017, esattamente 4 anni fa, quando questa telefonata tra i carabinieri del 112 e la prefettura della zona, siamo in Abruzzo per l'esattezza, in provincia di Pescara, non credeva a una richiesta di allarme che era giunta pochi minuti prima da una telefonata, come appunto dice una delle due voci che avete sentito, Marcella Quintino, che diceva è caduto l'albergo, perché appunto è arrivato un messaggio da questo Gian Piero Parete che avete sentito nominare, che sarà il protagonista della storia di oggi. Sono passati 4 anni esatti da quella tragedia che ricordiamo tutti, che ha causato la morte di 29 persone, 11 feriti, 11 sopravvissuti, di cui 9 estratti dalle macerie. La storia che vi racconteremo oggi racconta proprio la storia di 4 di queste persone, che sono fortunatamente tutte sopravvissute e che sono un'intera famiglia, cioè sono la famiglia Parete. L'abbiamo scoperto grazie a un libro molto bello che hanno scritto proprio Adriana e Giampiero, moglie e marito Parete, che si chiama Il peso della neve, storia della nostra famiglia sotto la valanga di Rigopiano. Vi racconteremo l'inizio di questa storia. E poi sentiremo Giampiero, a cui chiederemo di più. In realtà questa è nella memoria di tutti noi qualcosa che è rimasto, è una delle tragedie più recenti della nostra storia, della storia di questo paese, causata da danni, come vengono definiti, della natura. In realtà la natura fa il suo corso, se nevica, nevica tanto, se c'è un terremoto la terra si muove e quello può causare una valanga. Quella valanga è scesa portando con sé tonnellate di detriti che hanno letteralmente sfondato l'hotel Rigopiano. Vi racconteremo questa storia in questa puntata che si intitola Quando tutto crolla, e poi ne approfittiamo per raccontare di un'altra di queste tragedie del territorio che accadono in questo paese, e ogni volta che accadono si piange tantissimo e poi ce le si dimentica. Questa in realtà non la si è, ahimè, nemmeno pianta troppo, è una tragedia che risale al 1968 ed era l'alluvione di Valle Mosso. Insomma, vi racconteremo di cose che crollano di oggi, ma vi racconteremo anche di vite che rinascono, ovviamente, ed è per questo che siamo qui a raccontarli. Benvenuti a Linee d'Ombra. Rigopiano, 18 gennaio 2017. Non so quanta neve era caduta la notte. So che quella mattina fuori era tutto bianco, anche il cielo e l'aria, gli alberi e le macchine. I bambini erano felici. Si parlava di questa vacanza da mesi in casa. E ora era il loro momento. Il viaggio della sera prima era stato molto faticoso, la strada era interrotta su in montagna, così ci avevano fatto parcheggiare al piazzale dei Mirri, 9 chilometri prima dell'ultimo bivio per Rigopiano, proprio davanti a un ristorante. Dovevamo aspettare che lì pulissero l'asfalto dalla neve che stava cadendo su tutta la regione da almeno 3 giorni. Siamo rimasti così, tutti quanti, per parecchio tempo. L'automobilista in coda dietro di noi cercava di convincere la moglie a tornare a casa. Giampiero aveva preso spunto dai due. «Adriana, lasciamo perdere, dai. E poi che senso ha con questo tempo?» mi disse. «Andiamo su e stiamo chiusi in camera per 2 giorni». «Ma chi glielo dice ai bambini?» avevo risposto io. Sapevo bene quanto ci tenessero. Ludovica, che come tutte le bambine della sua età era fissata con la storia di Elsa, la regina dei ghiacci, non parlava d'altro da settimane, e Gianfilippo uguale. Però Giampiero aveva ragione, e piano piano mi stavo lasciando convincere che in effetti sarebbe stato meglio tornarcene a casa e rimandare la vacanza sulla neve un'altra volta. Poi dalla montagna abbiamo visto balenare nella bufera le luci di uno spazzaneve. Veniva a prenderci. La serata poi era andata benissimo. La notte invece era trascorsa in maniera ben diversa. Giampiero si era svegliato 3 o 4 volte, forse a causa dell'altitudine. Continuava ad alzarsi e andare alla finestra a controllare cosa stesse accadendo. Ma non stava succedendo proprio niente. Io mi sentivo fiacca e irrequieta.
Io faccio il cuoco e Adriana fa l'infermiera, e quindi avevamo lavorato tutte e due a dicembre molto. C'erano combinate che quel periodo avevamo 2 o 3 giorni liberi casualmente tutte e due insieme, e allora avevamo pensato di andare lì. Non c'eravamo mai state, la prima volta.
Pensavo, mentre facevamo colazione, che mi sarei limitata a guardare per tutto il giorno i ragazzi che giocavano con le palle di neve e i pupazzi sul piazzale. E poi magari, se avessi trovato la forza, mi sarei buttata in sauna lasciandoli lì da soli, con Giampiero per qualche minuto, nelle vasche di acqua tiepida, dove la sera prima avevamo fatto amicizia con altri 2 bambini. Invece non c'è stato il tempo di fare nulla. Eravamo usciti da poco nel piazzale davanti all'ingresso, è stato proprio allora che è arrivato il terremoto. Con un rombo terribile, come se la montagna all'improvviso cominciasse a urlare una rabbia trattenuta da secoli. In quell'istante ero rivolta verso il faggeto proprio davanti all'hotel, quello a cui davo le spalle. Ho visto gli alberi scuotersi, come sotto una libecciata di fine settembre. Ma non c'era un filo di vento. Mi sono girata a riscatto verso l'albergo da cui provenivano le urla di tutti gli altri ospiti, e ho visto che tremava anche lui. Qualche secondo dopo si sono spalancate le porte dell'hotel, facendo arrivare sul piazzale ancora più nitidamente le urla di panico provenienti da dentro. Poi sono cominciate a uscire le persone, le stesse che fino a pochi minuti prima stavano facendo colazione con noi e che adesso, trasfigurate in volto, piangevano, pregavano, maledicevano il proprietario dell'hotel che li aveva fatti salire lì nonostante le loro perplessità del giorno precedente. Senza nemmeno bisogno di dircelo, abbiamo deciso che ce ne saremmo andati subito da lì. La vacanza era nata male, non era il caso di rimanere. Anche perché in quelle condizioni era davvero pericoloso. Siamo rientrati e ci siamo accorti subito che la stessa idea l'avevano avuta tutti. Al centro della sala c'era il proprietario dell'hotel, circondato dai clienti che volevano indietro i soldi. E soprattutto volevano rassicurazioni sulle modalità di evacuazione della struttura, evacuazione che pretendevano fosse immediata. Lui sembrava molto calmo. Penso si sforzasse, perché davvero in quel frangente era impossibile restare calmi. La struttura, diceva, è nuova, è antisismica, è in cemento armato e negli ultimi anni ha resistito a scosse ben più forti di questa. lui suggeriva a tutti di rimanere. «Non c'è posto più sicuro e comodo dove stare nel raggio di centinaia di chilometri», spiegava. Ma più si sforzava, più il risultato che otteneva era opposto a quello desiderato. Credo che qualcuno avrebbe finito per aggredirlo fisicamente se proprio in quel momento non fosse arrivata una seconda scossa di terremoto, ancora più terribile della prima. Da dentro un edificio, il terremoto è molto peggiore. Avevamo tutti addosso la sensazione che da un momento all'altro sarebbe arrivato un'altra scossa di terremoto. Il proprietario continuava a spiegare che l'hotel era stato costruito con i migliori materiali a disposizione, senza badare a spese, rispettando alla lettera tutte le normative antisismiche vigenti e che, insomma, eravamo in una specie di bunker. Ma niente, la gente, noi compresi, si era trasferita in blocco nel piazzale davanti all'ingresso dell'hotel e non voleva saperne di rientrare. Alla fine era stato trovato un compromesso. C'era una parte della struttura al piano terra, la zona lettura, vicino al biliardo e ai due camini, il cui tetto era in legno, un materiale più elastico rispetto alla muratura, meno pericoloso in caso di terremoto. Avremmo aspettato lì l'arrivo della turbina. Proprio in quel momento è arrivata un'altra scossa di terremoto che sembrava di assestamento. Su disposizione della direzione, i dipendenti che lavoravano in cucina avevano allestito un buffet nella sala adiacente, ma nessuno aveva voglia di servirsi. Io invece ho deciso di essere previdente. Mi sono avvicinata al grande tavolo e ho cominciato a fare una decina di panini da portare in viaggio. Poi, insieme a tutti gli altri, abbiamo ripulito le nostre macchine dalla neve. Dopo qualche ora di lavoro con le pale, le macchine erano tutte pulite, belle incolonnate, con il motore acceso. Abbiamo caricato i bagagli e siamo saliti nelle rispettive automobili, pronti a partire, in attesa solo di vedere arrivare la turbina e lo spazzaneve. Non so quanto tempo siamo rimasti lì, fermi, in macchina, forse 10, 20 minuti.
Alle 10:30 è finita la vacanza, perché alla prima scossa già nessuno voleva tornare in camera e facevamo tutti i bagagli e pulivamo le macchine dalla neve che si era accumulata la notte per andarcene. Ma eravamo tutti gli ospiti, più c'era pure qualche dipendente che se ne voleva andare perché aveva finito il turno. Eravamo tutte una decina di macchine, tutte incolonnate, lì al parcheggio pronte per andarcene.
Dopo un po' si è aperta la porticina dell'hotel ed è uscito di nuovo il proprietario. Camminando a fatica nella neve, avanzava verso di noi. Veniva a dirci quello che avremmo dovuto immaginare da soli, se soltanto fossimo stati un po' meno terrorizzati. Era tutto inutile. Era inutile aspettare. Da Pescara non sarebbe venuto nessuno a prenderci. C'erano troppe emergenze tutte insieme. Avremmo dovuto passare la notte lassù. Così siamo scesi dalle auto, che nel frattempo erano di nuovo tutte bianche. Erano quasi le 4 del pomeriggio. Il cielo diventava ogni minuto più scuro. Nel giro di mezz'ora sarebbe stato buio e di nuovo stavamo attraversando il piazzale del parcheggio, percorrendo il vialetto per tornare un'ultima volta dentro il rigopiano. Gianfilippo nel frattempo era andato a scegliersi dei giochi nell'angolo ludoteca. C'erano una chitarra, una scatola del gioco da tavola Chi vuole essere milionario e varie altre cose. Dopo aver frugato un po', aveva preso una scacchiera. «Mamma, giochiamo a scacchi?» «Né io né lui, sappiamo come si fa». Non sappiamo nemmeno disporre i pezzi, ma era per passare il tempo. Ci siamo seduti l'uno di fronte all'altra, io su un divano di pelle con i bottoni, di quelli che si vedono nelle sale d'aspetto dei dentisti o degli avvocati. Lui su una specie di grosso puff di fronte a me. E abbiamo cominciato a distribuire i pezzi sui quadrati bianchi e neri, un po' a caso, con l'unica cura di mettere i bianchi da una parte e i neri dall'altra. Nel frattempo cercavo di tenere d'occhio anche Ludovica, che era di là a giocare a biliardo. Stavano facendo parecchio chiasso e dalla porta della sala si vedeva ogni tanto passare un altro bambino che trascinava la stecca tra le gambe urlando che era il turno suo. Forse sarei anche andata a dare un'occhiata a quello che stava accadendo se Gianfilippo non avesse cominciato a protestare. «Mamma, ma come li hai messi questi pezzi? Non si fa così!» Una manata scomposta e un po' rabbiosa li aveva fatti cadere tutti quanti. «Gianfilippo, ma che fai?» È stato in quel preciso momento che è arrivato il vento. Un vento violentissimo e freddo. Spirava da sinistra verso destra. Non faceva nessun rumore, ma era così forte che trascinava con sé tutto: polvere, oggetti, persone. È durato 3 o 4 secondi. 3 o 4 secondi che non dimenticherò mai più. Sembrava uno di quei film americani in cui sull'aereo che sta precipitando si apre un pezzo di carlinga o direttamente il portellone e la depressione risucchia tutto quello che c'è dentro. Adesso stava accadendo la stessa cosa nella sala lettura dell'hotel, solo che non ero su nessun aereo e soprattutto non era un film. Il vento mi entrava con violenza in bocca e nel naso e mi impediva di respirare. Mi stava soffocando. Mi sono girata un istante verso la sala biliardo. C'era mia figlia Ludovica con la stecca in mano proprio nel rettangolo della porta. Era ferma, immobile, terrorizzata. Poi c'è stato un rumore, anzi un fracasso, ed è diventato tutto buio. Succedeva esattamente 4 anni fa, come vi dicevo poco fa, e un anno dopo è uscito questo libro che si intitola Il peso della neve, che hanno scritto Adriana e Giampiero Parete, da cui abbiamo preso questo estratto, questo piccolo racconto, e noi siamo molto felici di avere al telefono con noi proprio Giampiero. Pronto, ciao Giampiero, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie mille per essere qui, innanzitutto.
Grazie a voi.
Giampiero, senti, noi sappiamo quello che abbiamo raccontato in questa piccola parte della storia che è contenuto nel libro tuo e di tua moglie, quindi siamo arrivati al punto in cui tutto crolla e tu fisicamente sei fuori, giusto? Sei praticamente all'automobile e vedi arrivare giù tutto. Innanzitutto, tu vieni investito, vieni sbalzato, oppure semplicemente riesci a evitare in qualche modo questo spostamento d'aria?
Ma guarda, io sono stato per miracolo, diciamo, alla fine di questa cosa qua, quindi più che vedere quello che veniva giù, ho sentito degli alberi, dei rami che si spezzavano dietro di me. Ho capito che era una cosa non normale, però non avevo capito che era una valanga, diciamo.
Ah, okay,
non... è passata proprio di striscio, proprio la fine.
Senti, e a quel punto uno che cosa fa? Cioè, nel momento in cui ti rendi conto che sei in alta montagna, è tutto coperto di neve e soprattutto c'è un hotel sotto il quale ci sono delle persone, tra cui la propria famiglia, cioè tua moglie e i tuoi due figli, le prime cose che hai fatto quali sono state?
Guarda, quando mi sono girato e... questo me lo dico quasi sempre, è come quando ai film tu apri la porta e è passato il tornado e c'è tutto un altro scenario dietro le tue spalle, mi sembrava una cosa che non...
Irreale,
che da un momento a un altro c'avevo un cumulo di 2-3 metri di neve davanti a me con queste macchine infilate come le spade proprio a 2-3 metri, capito? Quindi...
cioè perché erano state capottate le automobili, chiaramente.
Sì, dalla... sì, erano proprio come infilzate sulla neve.
In piedi?
Sì, in piedi, sì.
E quindi cosa fai, Giampiero? Cerchi un telefono, cerchi di scavare, cerchi qualcuno, chiami aiuto?
Niente, la prima cosa che mi è venuta in mente da fare, ho preso un pezzo di ramo che mi stava vicino, diciamo, ho fatto questa specie di collinetta, anche perché non sapevo che fine aveva fatto l'hotel di là, perché con tutto quel casino che c'avevo davanti non si vedeva. Dopo, quando sono riuscito, dopo penso una mezz'ora, perché non arrivavo più, perché io affondavo nella neve fresca fino, diciamo, fino al petto. E quindi dopo mi mettevo questo ramo davanti, mi ritiravo su, riprendevo, non so, perdevo la scarpa, perdevo quello. E ora che sono arrivato là davanti, dopo, quando ho visto che si vedeva solo il tetto, insomma, ti viene... Ma in quel momento non è tanto disperazione o cosa, perché forse non riesci nemmeno a capire quello che sta succedendo, perché
è troppo veloce,
certo. Troppo inaspettato, diciamo.
Senti Giampiero, in tutto questo, sotto a quella frana, quella valanga, tua moglie Adriana e i tuoi figli erano miracolosamente sopravvissuti. Se non sbaglio, Adriana e tuo figlio erano vicini e sono riusciti a rimanere vicini per il tempo che è trascorso, che sono state 42 giorni, giusto? 48
sì,
ore.
Sì, 20 sono usciti. Il 20,
esatto, ed è tutto accaduto il 18. E tua figlia anche era in un'altra stanza, però è
alla stanza del biliardo, sì.
E lì cosa è successo? È arrivata parecchia neve, la stanza è rimasta, sono riusciti a rimanere protetti, qualcosa li ha protetti, il tetto, una trave?
Per miracolo, diciamo, io stavo alla fine della valanga da questa parte, invece mia figlia stava con l'ultima stanza, quindi all'ultima parte della valanga di là, e quindi la stanza non ha fatto nessuna...
Non ha fatto colpito, danno,
diciamo,
certo.
Ha rasato sopra, perché loro stavano sotto al piano terra, diciamo, quindi come è passata sopra ha falciato solo i piani alti fino al primo piano, diciamo.
Senti, quando ti ricordi il momento esatto in cui hai rivisto prima tua moglie, tuo figlio e poi tua figlia?
È una cosa indescrivibile, quella sarà una delle emozioni che non ti scordi mai.
Dove ti trovavi quando hai visto Adriana e il bimbo?
Io stavo facendo un casino di Dio all'ospedale perché volevo uscire. Mi hanno fatto stare tutta la notte con le febbre attaccate, con la coperta riscaldata. Perché
tu avevi fatto praticamente 2 giorni al freddo in mezzo alla neve a scavare e ti avevano a forza portato via perché eri quasi congelato, giusto?
No, diciamo, non è che ho aiutato a scavare, sono stato tutta la notte lì, ho aspettato i primi soccorsi, quelli che sono venuti con le sci, le pelli di foca.
Ok. Certo, perché diciamo, non riuscivano ad arrivare con altri mezzi.
Quello vestito peggio, quindi ero molto bagnato, molto infreddolito, e poi diciamo non sarei servito a niente perché era la prima volta che stavo lì, quindi abbiamo lasciato Fabio su e a me mi hanno portato Giorgia.
Senti, invece tua figlia è arrivata per ultima, ve l'hanno portata per ultima,
sì,
giusto?
Sì, verso le 8 la sera.
E quindi eravate tu, tua moglie e tuo figlio in ospedale ed è arrivata lei?
Sì, quando il dottore mi ha detto guarda sono arrivati, però io fino a che lei non è entrata fisicamente con il letto là dentro non ci ho creduto, nel senso fino a che non l'ho scoperta io il letto per vedere, ma il dottore mi ha detto non ti preoccupare, non c'è niente, però siccome in quei momenti sono tutte frasi di circostanza,
certo,
uno cerca di alleviarti le cose, quindi dopo quando l'ho vista materialmente che non c'aveva niente non mi sembrava vero, tutti e quattro uscire da quella cosa senza niente, cioè mi sembrava troppo, quindi...
Giampiero,
purtroppo io da uno che era uscito da lì e da tutto quel casino che avevo visto, speranze ce n'avevo poco di riabbracciare i miei. Quindi.
Giampiero, tu sei un cuoco, giusto?
Sì.
E lavori, come va il lavoro in questo periodo?
Facciamo solo da sport, quindi diciamo che il ristorante è aperto a un 30% nemmeno.
Ok. Senti, oggi a distanza di 4 anni, al di là del ricordo, della memoria, che cosa provi quando pensi a quei giorni? Ad esempio nei confronti delle persone che non ci sono più e con cui avete convissuto in quel giorno e mezzo, due, in cui siete stati forzati a rimanere lì perché non riuscivate a venire via per via della neve?
Questa è una... non so come spiegarlo, è sempre una cosa come... che noi sì e loro no, è una cosa che mi porto sempre dietro, ne ho parlato anche con gli psicologi e diciamo è come un rimorso che uno, noi stiamo qua e loro non ci sono, però purtroppo la vita va avanti e...
Certo.
Però è un ricordo brutto che tu, una persona, va a finire che mi ero preso un bicchiere di tè un minuto prima e un minuto dopo non c'era più.
Non c'era più. Giampiero, io ti ringrazio molto per la chiacchiera che abbiamo fatto, che immagino sia stata difficile, però grazie per lo sforzo e lo dico a tutti gli ascoltatori, se volete sapere qualcosa di più leggetevi Il peso della neve, pubblicato da Mondadori, che è stato scritto proprio da Giampiero e Adriana, sua moglie. Giampiero, in bocca al lupo per tutto e grazie davvero, a presto.
Crepi.
Ciao. Ciao, buona giornata. Ora continuiamo, ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Mi chiamo Chiara Balzarotti, sono un'illustratrice di libri per bambini. Il mio lavoro è la mia passione e mi ritengo una persona fortunata per questo. Ho 49 anni, ora abito a Biella, ma fino a quando avevo 21 anni ho abitato con la mia famiglia a Campore, che è una frazione di Vallemosso, sempre in Piemonte. Io sono nata il 1 dicembre del 1970. Poco più di 2 anni prima, esattamente il 2 novembre del 68, nel mio paese c'era stata una terribile tragedia. Ecco, questa che avete appena sentito è una preziosa testimonianza che ha raccolto Mauro Pescio, è la testimonianza di una tragedia lontana nel tempo e nella memoria che ha visto protagonista proprio Chiara e la sua famiglia insieme ad un'intera comunità. In questa puntata che si intitola Quando tutto crolla, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Dai racconti di mia madre ho saputo che in quei giorni di novembre del 1968 non è che piovesse fortissimo, ma pioveva da giorni e giorni senza mai smettere. E il terreno, ad un certo punto, non è più riuscito ad assorbire la pioggia. Sono straripati i torrenti ed è iniziata una piena che ha travolto tutto quello che ha incontrato. Ma nello specifico della mia famiglia, la collina davanti alla loro casa ha ceduto e li ha investiti in pieno. A vedere oggi le fotografie di quel che è rimasto in piedi, sembra di vedere una casa delle bambole, di quella in sezione, perché ha portato via proprio una fetta della casa. La mia famiglia è stata la famiglia più colpita dalla zona, a livello di persone che hanno perso la vita. Nell'alluvione è morto il mio fratellino, che aveva 4 anni, mia zia, che aveva 22 anni, e il suo fidanzato, che arrivava da Massa, anche lui, 22enne. Sono morti i miei nonni, i genitori di mio papà, che avevano 56-59 anni, e la nonna di mio papà, che aveva 85 anni. 6 perdite molto gravi, soprattutto nella famiglia di mio padre. Mia mamma si è salvata per un pelo, è rimasta schiacciata da un pezzo di cemento sulla pancia, ma sono riusciti per fortuna a salvarla. Invece il mio fratellino, che aveva lì vicino a sé, purtroppo non ce l'ha fatta. L'ha visto morire sotto i suoi occhi. Invece l'altro mio fratello, che aveva 2 anni, si è salvato perché era dalla nonna materna, in un'altra casa.
Mio papà non c'era. Mio papà aveva portato l'altro mio fratello dalla nonna materna. E quindi quello che mi è stato, che mi ricordo, è così.
Io sono nata 2 anni dopo, ma è come se anche io avessi vissuto quella tragedia. Da quando ho dei ricordi sono cresciuta con questo racconto. Sono cresciuta nel dolore dei miei genitori, della mia famiglia. Loro hanno fatto di tutto per farmi vivere un'infanzia serena, ma era qualcosa di impossibile da nascondere. I primi 2 anni della mia vita abbiamo vissuto da sfollati a Borgo Sesia. Però mio papà ha voluto con tutte le sue forze ricostruire quella sua casa. Era la casa dei suoi nonni, l'avevano tirata su loro, una pietra dopo l'altra, e ha voluto a tutti i costi tirarla di nuovo in piedi. 2 anni dopo la mia nascita siamo tornati a vivere là e nella stessa casa. Ancora continuano a viverci mio papà e mia mamma oggi. Per mio papà era fondamentale ricostruirla, quella casa. Ci è voluta anche molta forza e molta fede da parte dei miei. Loro sono molto credenti e questo credo li abbia molto aiutati, perché non so altrimenti dove avrebbero trovato la forza per ricostruire tutto, specialmente di ricostruire una famiglia, perché dopo di me, 3 anni dopo, è arrivato anche un altro bambino, Giuseppe, lo stesso nome del mio fratellino, che era morto nella piena. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust.
place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home.
La mia zona stava in piedi grazie alle fabbriche tessili che sono state devastate da quella piena. E gli operai stessi, dal giorno dopo, si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito tutto, senza nemmeno darsi il tempo di piangere. Si sono dati tutti da fare per quello che hanno potuto, insomma, per far ripartire il territorio. Quando poi sono nata io, sono stata anche molto coccolata da tutte queste persone del paese. Tutti mi conoscono e conoscono la storia della mia famiglia. E io, essendo nata subito dopo quella tragedia, è come se fossi stata investita, senza saperlo, del ruolo di simbolo della rinascita di un territorio. Ho vissuto un'infanzia in cui tutti gli abitanti del mio paese era come se fossero degli zii o delle zie. Prima che io nascessi, inoltre, è venuta a mancare anche la mamma di mia mamma. E anche nel suo caso si può parlare di una vittima delle conseguenze dell'alluvione.
Lei aveva solo mio fratello, quello più piccolino, da guardare, perché non se l'era sentita quel pomeriggio di guardarli tutti e due, perché appunto uno aveva 2 anni, l'altro 4. Ha detto no, che poi litigano, io sono un po' stanca oggi, quindi ne prendo solo uno da guardare, no? E quindi si è sentita in colpa, quasi, per quello che era successo a Giuseppe.
Il peso di questo senso di colpa è stato così forte che si è ammalata ed è venuta a mancare un paio di mesi prima che io nascessi. Il nome che porto è una sua eredità. So che può sembrare strano, ma io ho sempre sentito la mancanza del mio fratellino, anche dei nonni, ma loro sono vissuti molto nei racconti di mia mamma. Loro abitavano al piano di sotto dei miei e so che la sera mio nonno suonava il mandolino, mia nonna cantava, si ritrovavano, facevano festa. Mia mamma mi raccontava queste cose allegre ed è come se li avessi conosciuti. Invece per mia mamma, ancora adesso, dopo 50 anni, è come se il mio fratellino fosse morto l'anno scorso. Io di conseguenza ne sento proprio la mancanza, patisco la sua assenza. Mi sembra quasi un fratello gemello che non ho mai conosciuto. Quando ero una ragazzina ci siamo fatti anche aiutare come famiglia. Siamo stati tutti assieme da un amico psicologo che ci ha aiutato a parlare di quello che provavamo in merito a quello che era accaduto. È stato difficile, soprattutto per mio papà, che ha sempre parlato pochissimo dell'alluvione. Ancora oggi, lui non vuole parlarne. Ognuno di noi ha tirato fuori il proprio dolore e poi abbiamo rimesso assieme i pezzi. Ad esempio, una cosa che nessuno aveva considerato era che il mio fratello, che si è salvato, ha patito il fatto di essere stato sballottato da una famiglia all'altra per un sacco di tempo. Mia mamma era stata ferita gravemente nel crollo della casa e ha passato molto tempo in ospedale. E lui, per forza di cose, non ha avuto la sua mamma vicina per parecchi mesi. Avere fatto questo lavoro insieme e non separatamente ci ha unito tantissimo e ci ha restituito molta forza. Il fatto che quella di Valle Mosso sia una tragedia abbastanza dimenticata dal punto di vista mediatico, non saprei a cosa attribuirlo, però mi dà molto fastidio. Se cerchi su Google alluvione di Firenze trovi più di 3 milioni di pagine. Se cerchi alluvione di Valle Mosso ne trovi meno di 150.000. A Firenze le vittime, quelle accertate intendo, sono state 35, a Valle Mosso 64. In queste cose non c'è un primato, uno non deve battere nessun record, ma la memoria deve essere tenuta in piedi, anche se si tratta di territori più lontani dai riflettori.
L'unica cosa è quello che mi ha chiesto mia mamma di sottolineare.
Sì.
Mi ha detto, dillo che abbiamo avuto, nonostante una tragedia così grande, la forza di rimanere uniti e di ricostruire la nostra famiglia, la nostra casa e la nostra famiglia. Questo dillo per favore. Ecco, lei mi ha detto queste parole, perché c'è sempre la speranza e c'è sempre il motivo di una rinascita. Non vuol dire dimenticare, vuol dire rinascere con la memoria, però rinascere.
Mission asked him to give in, and understand if he did. How long must we live right before we don't even have to try? From your daughter drying of three flowers, I still keep it with me. Does she still want to sing?
Io ringrazio moltissimo Chiara, Mauro, per aver raccolto questa storia e Chiara per avercela raccontata. Magari, chissà, qualcuno adesso avrà voglia di andare a cercarsi qualcosa di più sull'alluvione di Vallemosso. Questa ne parlavo con Mauro quando mi ha raccontato questa storia e poi l'ha scritta. Questa sì è una storia tragica, è una storia che parla di una grande tragedia, parliamo di 64 vittime, però è anche una storia di speranza, è una storia di rinascita. È molto bello quando Chiara racconta che lei è stata involontariamente, ovviamente, suo malgrado, il simbolo di una rinascita per tutta una zona, e il fatto che tutti quanti vicini, tutte quante le persone della comunità, insomma del paese, dei paesi vicino, fossero per lei come degli zii. Lei racconta, credo che sia una cosa magnifica, che racconta appunto di quanto gli esseri umani riescono a essere vicini tra loro nei momenti più difficili, nei momenti in cui appunto viene fuori quanto siamo fallaci e quanto siamo soprattutto vulnerabili. Grazie ancora a Chiara, grazie ancora a Mauro. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo ancora qui a raccontare la storia di Antonio Cocco.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Linee d'ombra.
Ormai lo sapete, siamo addirittura d'arrivo con la storia di Antonio Cocco. In queste lettere lui sostanzialmente fa dei racconti molto dettagliati al padre di quello che vive lì in Indocina, per cui oltre alla guerra e oltre al fatto che vuole sempre cercare un modo per tornare a casa, questo lo abbiamo capito, lo cercherà probabilmente fino alla fine, ci racconta delle cose che trova lì. Ad esempio è molto affascinato dal modo in cui vivono i Vietnam, nonostante siano dei nemici ovviamente da cui cercano di fuggire e che cercano di letteralmente di sterminare, perché altrimenti li sarebbero sterminati a loro volta. Quando finisce che entrano in alcune case abbandonate e danno fuoco ai villaggi, come era uso fare in situazioni come queste, come uso fare in tutte le guerre sostanzialmente, cioè distruggere quello che resta del nemico, entra e salva degli oggetti, addirittura qualcosa se lo porta con sé, e scrive al padre: dovresti vedere che cose incredibili che fanno. Ancora una volta è la guerra lui, Antonio Cocco. Carissimo papà, credo tu abbia ragione riguardo la mia posizione, ma che vuoi, qui per sapere qualcosa è un problema. Ne sai molto di più tu di me riguardo al trambusto nell'Laos, solo che io vedo i fatti. Ma se veramente il certificato gira nelle mani giuste, sarò chiamato senz'altro dal medico e io, naturalmente mostrando di non sapere nulla, parlerò della faccenda con la massima precauzione, perché non sono fessi qui, altro che. Io intanto spargo la voce di smarrimenti di mente e strani svenimenti. Se mi ricordi, ne ho già parlato al comandante dell'ospedale. I villaggi sono stati tutti abbandonati e naturalmente abbiamo dato fuoco per non dare modo di rifugiarsi ai Viet. È magnifico, però, vedere con che attrezzi vivono, in che modo fanno la stoffa, lo zucchero, la seta. Tutte cose da loro inventate, fatte con legno e certe liane, è fantastico. Quando entri là dentro ti sembra di fare un balzo di 20 secoli. L'unica cosa che io ho preso, a parte delle noci di cocco, banane, è una specie di Bibbia, scritta o meglio marcata su finissima corteccia d'albero ai datteri. È molto interessante e spero di portarla a casa.
Deve trattarsi di una rotura in posizione quasi pianeggiante, circondata da foreste. Attorno pochi miseri villaggi di indigeni che si richiamano ancora col tam-tam all'avvistare di stranieri, armati di frecce velenosissime, con capi villaggio camuffati in modo incredibile. Antonio scrive che gli pare di assistere ad un film di avventure fra popoli primitivi, ma l'insidia è reale ed è sempre immanente ed è subdola, istantanea, e guai a caderci.
Tutte le mandrie di bufali e di buoi e cavalli sono state abbandonate e noi siamo obbligati a fare macello per non dare riferimenti ai Viet. Ogni settimana si va a fare i tiri di esercitazione usando come bersagli mobili i maiali selvatici. Per ognuno sono 100 piastre di premio e io l'ultima volta, assieme ai due soci, ne abbiamo presi 3 di grossi, solo che erano troppo pesanti per portarli. Li abbiamo lasciati lì e addio alle 300 piastre. Anche ai bufali delle volte si tira, però è pericolosissimo, perché se caricano e non hai un albero da montare sopra, puoi raccomandarti l'anima. La più interessante e bella caccia è però al cavallo selvatico, con la carabina americana col binocolo sopra. Delle volte si distruggono delle mandrie complete di bufali o cavalli per non dare della carne ai Viet. È un peccato però, dover abbattere dei cavalli, dei pony, bellissimi. È bello tirare al bufalo in corsa, l'altro ieri ne ho fatto fuori una decina, solo che i bufali hanno caricato e di 2 legionari abbiamo trovato pappetta. Quella di oggi è stata una puntata molto densa di cose, dalla prima storia, quella di Giampiero Parete, perché appunto oggi, ricordiamolo, è il 4° anniversario della strage di Rigopiano, fino alla storia di Vallemosso, che è una storia che davvero si conosce troppo poco, e poi anche la storia di Antonio Cocco, che sta per finire, siamo arrivati ormai addirittura d'arrivo e tra poco meno di 2 settimane sapremo come è andata la sua vita e la vita dei suoi familiari. Io ringrazio come sempre chi rende possibile questo programma: Paolo Corleoni, Anita Panizza, Luca Micheli e Mauro Pescio. Do la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!